Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio. C'è una nuova rubrica ideata e condotta da Marianna Gliottone, che salutiamo. Ciao Marianna,
buongiorno a tutti.
E la rubrica si chiama Patrimoni a Palazzo, racconti di opere e di collezioni dai musei italiani. Marianna Gliottone è curatrice, ma è anche docente, studiosa dei fenomeni dell'economia, del mercato, dell'arte e del collezionismo. Prego.
Vi ridò il buongiorno, benvenuta a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Patrimonio a Palazzo, come ha introdotto il titolo della rubrica, è una rubrica intorno alla museologia, però in particolare alle collezioni dei musei italiani. E io do il benvenuto carissimo a Brunella Longo, direttore del Cassino Museo d'Arte Contemporanea, che è un museo in realtà promosso dall'omonima fondazione creata dalla famiglia Longo, come poi vedremo. Buongiorno Brunella, buongiorno direttore, felice di sentirti e grazie per aver accettato l'invito.
Grazie a te.
Direttore, iniziamo un po' dalle origini. Quando e come è iniziata la storia della vostra collezione? In realtà è una collezione di famiglia, no?
È una collezione di famiglia che ha una storia che risale praticamente a una quarantina di anni fa, perché già i miei genitori da allora avevano sempre nutrito un interesse per l'arte e avevano anche senza così, insomma, in una maniera... come insomma molti, insomma, avevano acquisito opere di artisti che appartenevano alla prima metà del Novecento e poi un giorno tramite una signora, mi fa piacere menzionare, di nome Anna Cautilli, si presentò l'occasione per l'acquisizione di un'opera di Corrado Cagli. E si tratta appunto di una delle sue metamorfosi. Poi, dopo Cagli, sempre con Anna Cautilli, seguì l'acquisizione di un'opera di Paul Klee, quindi una serigrafia di Paul Klee. E dopodiché i miei genitori, sempre tramite Anna, entrarono in contatto con un artista della zona, Antonio Gatto, che nella zona di Cassino, che percepì poi il nostro interesse per l'arte e quindi li mise in contatto con Bruno Corà, perché era suo amico e anche collega. Insegnavano nella stessa accademia di Perugia. Quindi Bruno Corà e Antonio Gatto, poi visto l'interesse dei miei genitori, li introdussero nel mondo dell'arte contemporanea e quindi insieme a loro nacque l'idea di posizionare delle opere di artisti comunque viventi, che poi noi conoscevamo, finivamo col conoscere direttamente, insomma entrare in contatto con loro, di instaurare anche certe volte dei rapporti anche più stretti, di amicizia, oltre che di collaborazione. Nel giardino della casa, secondo poi un progetto adeguato, scegliendo delle opere plastiche che databili, quindi a questo punto databili possiamo dire a partire dagli anni 70 fino ad oggi, perché poi alcuni di questi artisti non ci sono più e altri invece ancora sono, diciamo, giovani o relativamente giovani. Quindi un aspetto nell'orientamento di questa raccolta inizialmente consisteva nella complessità dei valori che poi avrebbero dovuto esprimere queste opere, che dovevano ricercarsi, oltre che nella loro capacità fenomenologica e linguistica, anche in quelle caratteristiche che erano plastiche, formali, estetiche, in qualche modo legate al concetto unitario di ciò che dopo la rovina prende forma. Quindi una sorta di integrazione tra disordine ed ordine, anche perché dobbiamo ricordare che queste opere venivano appunto collocate in questo giardino, appunto che poi praticamente è il giardino della casa, della villa dove la famiglia Longo abita tuttora. E bisogna quindi anche ricordare il fatto che Cassino, Monte Cassino e Cassino era stata completamente bombardata e distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi quando anche Cassino è rinata, nel senso che tutto è stato ricostruito, però è stato ricostruito, insomma, abbastanza male, insomma non ha perso come dire un po' la sua identità. Quindi proprio anche in questo senso c'era il desiderio appunto di voler ridare forma un po' alla storia di Cassino.
C'è questo opportuno, giusto, interessante riferimento al luogo, perché poi in realtà il museo è ai piedi del colle dove sorge l'abbazia di Monte Cassino, circondata da un paesaggio, insomma, bellissimo. E tra l'altro anche l'architettura dove voi avete la collezione è un'architettura particolare di origine industriale, no? Anche quella è un'architettura, se vogliamo, che fa parte della storia della vostra famiglia.
Sì, sì, assolutamente, perché all'inizio diciamo che la sede dove poi sono state collocate queste opere era appunto, volevo dire, oltre era lo spazio che apparteneva all'azienda Longo proprio, che era un'azienda di materiali da costruzione, che poi successivamente ancora esiste, è stata trasferita in un'altra sede. E quindi qui c'è un piazzale, nel piazzale della vecchia azienda poi ci sono dei capannoni industriali e una parte di questi capannoni sono stati ristrutturati e adibiti, quindi destinati a museo, mentre completamente riqualificati, eccetera, mentre all'esterno c'è rimane questo giardino, insomma, questo grande giardino dove appunto, come ho detto prima, sono state poi negli anni installate opere d'arte di vari artisti che sono sia nazionali che internazionali e appartenenti a varie generazioni, sempre diciamo però a partire dagli anni 70 in poi. Quindi la prima opera poi che fu creata e installata fu quella, anzi fu proprio creata il logo, mi ricordo benissimo, fu quella di Vittorio Messina. E poi mano a mano furono appunto collocate altre opere, come per esempio quella di Michelangelo Pistoletto, famosa La Caduta, si chiama l'opera, quella di Eliseo Mattiacci, Sollevit, Giovanni Anselmo, Beverly Pepper, Mimmo Paladino, Nunzio, Plenza, Loris Cecchini, Edward Winkler e ce ne sono molti altri ancora. E all'inizio queste opere guardavano, le prime opere guardavano proprio verso il monte, proprio per fare riferimento sempre a questo discorso di rinascita, in sostanza, verso il monte dove c'è l'abbazia di Monte Cassino, ecco, questo volevo dire.
Quindi un legame anche molto forte in questo senso, perché poi si tratta di vere e proprie committenze, no? Queste sì, ultime che hai citato.
Sì, committenze però, questo lo voglio precisare, non è che noi chiedevamo specificatamente di realizzare un'opera che dovesse poi obbedire a Tami, che noi suggerivamo, no, assolutamente. Sono opere che l'artista insomma ci presentava, oppure progetti, meglio dire progetti, che poi l'artista ci presentava e poi che realizzava, quindi e noi collaboravamo insieme. Poi queste opere sono state quindi realizzate, questo ci tengo a dirlo, a precisarlo, molte opere di questa collezione sono state realizzate proprio da noi, coinvolgendo per esempio tantissime opere che sono state fatte in quel materiale Corten, no? Ma anche in acciaio, per esempio sono state, come dire, sono state coinvolte alcune industrie e stabilimenti della zona. Ma prima e fra tutti, mi fa piacere menzionare l'Iron, che è un'industria di trasformazione dell'acciaio che si trova a Foligno e di cui poi mio padre è stato presidente per 30 anni. Quindi in questo contesto mio padre ha collaborato, diciamo, con gli artisti, configurandosi come un vero e proprio realizzatore, così come gli artisti stessi lo hanno definito. Quindi gli artisti, come dice, proponevano proprio dei progetti che venivano discussi con mio padre e che poi lui si occupava di rendere fattibili e di realizzarli, di realizzare le opere fisicamente. Questo insomma è un po' l'idea. Perciò erano committenze.
Un rapporto strettissimo, no? Che instaurava a questo punto, immaginiamo.
Assolutamente, perciò io, come ho detto prima, spesso e volentieri sono nati anche dei rapporti di amicizia, oltre che di collaborazione con alcuni di questi artisti. È stata una collaborazione e una crescita.
Mi ha accompagnati per tutta la vita, immagino. Tu hai parlato, questa volontà può anche essere letta come valorizzazione, no? Dei materiali, anche delle risorse locali, ma secondo te una collezione deve avere anche un senso di responsabilità verso i linguaggi artistici e gli autori del territorio in cui vive? Prima abbiamo citato Antonio Gatto, per cui in questo senso, secondo te, un patrimonio di opere, un museo, deve avere questo senso di responsabilità verso il territorio?
In parte sì, certo che lo deve avere, però quando si parla di collezione, almeno come noi l'abbiamo inteso, abbiamo guardato sia il territorio, ma abbiamo guardato anche oltre il territorio. Diciamo che non abbiamo posto confini, insomma, alle collezioni, sia alle collezioni che e poi alle mostre che abbiamo realizzato e che realizziamo. Quindi nella collezione ci sono e nelle mostre che noi abbiamo organizzato ci sono artisti che appartengono al territorio, però anche artisti che provengono da tutte le parti del mondo. Quindi l'arte non deve avere confini.
E attualmente quante opere ci sono nella vostra collezione e quali linguaggi ci sono?
Allora, oltre 350 opere, sì, sono molte, e la preponderanza è questa. Arte concettuale, arte minimalista, l'informale, un po' questo, anche se poi ci si apre anche a nuovi linguaggi, però fondamentalmente la linea è un po' questa.
E sono esposte, come dire, in maniera fissa all'interno della sede del museo oppure cambia periodicamente? Ci sono dei dialoghi che si instaurano anche con le opere delle mostre che organizzate in maniera temporanea, perché voi organizzate periodicamente anche delle mostre temporanee, per cui in questo senso ci sono dei dialoghi poi con il nucleo della fondazione della collezione che possiamo considerare fissa, permanente?
Sì, ci sono le opere, come ho detto prima, che si trovano nel giardino e che sono permanenti. Permanenti anche perché è molto difficile poi rimuoverle.
Sono enormi, diciamo, no?
Per cui magari è capitato anche che sono state prestate, però insomma è un'impresa veramente difficile. Mentre le opere che si trovano negli spazi interni del museo hanno delle opere che effettivamente anche in quel caso è difficile proprio spostare, e poi ci sono tante altre opere che appartengono alla collezione che possono essere visitate e che sono però a rotazione, perché naturalmente poi ogni volta insomma alcuni pezzi vengono sostituiti con altri, poi insomma anche per dare la possibilità di che siano rese visibili tutte quante, insomma. E poi dialogo naturalmente tra le mostre che vengono presentate, quelle diciamo quelle temporanee, e la collezione permanente, che è praticamente una mostra permanente, cioè perché le mostre sono sempre state curate principalmente da Bruno Corà, che è il direttore scientifico da quando esiste il museo, che nasce appunto nel 2013, e che non sappiamo, insomma, che oltre ad essere critico d'arte è anche proprio uno storico che appartiene alla storia della critica d'arte italiana, e con il quale già a partire da 40 anni fa esiste un rapporto di stretta collaborazione, proprio quando inizia a nascere la collezione, in sostanza. Ciò poi che egli propone sempre si trova in bilico tra la ricognizione di artisti che già sono storicizzati e la ricerca di nuovi, come appunto dicevo, no? Cioè, si propongono anche nuovi artisti. Quindi poi Museo Gay-Lussac all'interno ha adesso una sala molto grande dove appunto ci sono collocate le opere della collezione permanente, mentre invece poi c'è un'altra sala, anch'essa veramente molto ampia, dove è nuova perché è stata inaugurata praticamente pochi mesi fa, dove appunto vengono organizzate le mostre temporanee, e quindi poi oltre al giardino. Quindi il museo è un museo di media grandezza che poi segue questa linea riconoscibili che appunto cerca di aprirsi, però sempre esplora, ecco, di tanto in tanto cerca di aprirsi anche ai nuovi linguaggi.
E per quanto riguarda voi fate anche molta attività di formazione, di istruzione, e la collezione che ruolo ha in queste attività del museo, del Cassino Museo d'Arte Contemporanea?
Svolgiamo molte attività, per fortuna, perché devo dire che ultimamente ci sono sempre più giovani che vengono a visitare il museo. Il museo comincia ad essere sempre più conosciuto e ci sono anche giovani che vogliono collaborare con il museo. Quindi in realtà in seguito a questi lavori di ampliamento abbiamo anche creato una nuova sala espositiva che ha dato vita poi ad un ambiente che è esclusivamente dedicato alla didattica, e questa sala raccoglie, oltre alle attività laboratoriali, anche una raccolta, una consistente raccolta di libri di arte contemporanea che sono stati accumulati nel corso degli anni, insomma, degli anni proprio a partire dalla collezione, quindi costituita da titoli che ormai non sono neanche più facilmente reperibili e che sono messi a disposizione di tutti, studenti, ricercatori, appassionati e così via. Poi il museo e la biblioteca, quindi in questo senso si mostrano anche come una grande risorsa per il territorio e offrendo anche un respiro internazionale a due passi da casa, perché insomma per trovare questi documenti o bisogna andare a Napoli, a Roma, questi sono i luoghi più vicini qua. La fondazione poi, oltre a questo, continua anche a favorire libero accesso all'arte a persone di tutte le età, sia dai bambini fino agli adulti. E come? Quindi l'arte viene intesa come uno strumento di crescita per noi, che sia civile che culturale, attraverso appunto organizziamo workshop, abbiamo organizzato in passato dei workshop, poi adesso organizziamo per esempio una serie di laboratori didattici multidisciplinari in cui si accostano arti visive, danza, musica, eccetera, eccetera. Poi c'è anche un altro aspetto da prendere in considerazione, cioè l'attività, diciamo, di cooperazione e la voglia, diciamo, l'intenzione di continuare a sviluppare tutta una serie di rapporti di collaborazione con il territorio, come l'università, per esempio l'Unicas che si trova a Cassino, e anche le scuole, creando anche convenzioni, è stato già fatto, e così. Questa è un po' la storia.
E per quanto riguarda noi, viviamo un momento particolare in cui il digitale ha preso un peso sempre maggiore nelle nostre vite, no? Per quanto riguarda la fruizione digitale, che avrà un peso sempre maggiore nel futuro della vostra collezione e del museo?
Ma a me personalmente non piace molto, perché a me piace, io preferisco, devo dire, che la gente venga a visitare il museo. Proprio perché c'è un rapporto più sensoriale, cioè in cui tutti i sensi devono essere coinvolti. Cioè io penso che l'opera deve essere vista, toccata, annusata. Non, che senso ha vedere un'immaginetta di uno schermo? Però chiaramente noi il digitale lo utilizziamo come sito web, ovviamente, per fare in modo che si capisca, insomma, che il museo esiste, per la catalogazione, per l'archiviazione, tutta questa roba qui. Però come per interagire con il pubblico, no, diciamo solamente per fare la pubblicità. Ecco, però non amo molto il digitale in questo senso.
Allora, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Arte a visitare il Cassino Museo d'Arte Contemporanea. Ringrazio moltissimo Brunella Longo.
Grazie.
Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno seguito questa puntata di Patrimonio a Palazzo e ci risentiamo per il prossimo appuntamento. Grazie, grazie Brunella.
Un saluto.
Caro saluto.